Ciao a tutti, benvenuti su Monkey Tech, episodio 21.
Benvenuti a tutti. Già episodio 21, però il secondo, di
È il
quest'anno.
secondo della nuova stagione, perché noi ogni volta ripartiamo da zero, no? Quindi 20, 21, 0, 1, eccetera. Come il primo episodio della nostra serie in assoluto, che si chiamò episodio 0, non episodio 1, quindi.
Allora, Gio, la scorsa puntata abbiamo parlato di geopolitica perché c'era tanto rumore sul topic. Io oggi voglio fare un balzo indietro, perché prima di fine anno c'era stato un fermento attorno all'intelligenza artificiale, se ti ricordi, Michael Burry che parlava di bolla, tutti quanti, ma quando brucerà questa bolla? Quindi fermiamoci un secondo, ritorniamo a parlare di intelligenza artificiale assieme.
Bene, ma prima la sigla.
Of course. Abbiamo costruito macchine che pensano.
Ma abbiamo dimenticato come pensiamo noi.
Benvenuti.
Su Monkey Tech.
Allora, Gio, quest'oggi voglio parlare insieme a te, voglio fare delle riflessioni ad alta voce, voglio parlare di intelligenza artificiale, però non come tecnologia. Voglio parlare di money, di soldi. Oggi l'intelligenza artificiale è diventata praticamente la più grande scommessa finanziaria mai fatta da sempre. Ecco, io voglio capire subito, farti subito una domanda. Tu, quando senti parlare di intelligenza artificiale oggi, la vedi di più come una tecnologia o come un concetto macro?
Allora, ci vedo dentro tanti, tanti a pezzi, fammi dire, ci vedo dentro gli investimenti stratosferici che stanno venendo fatti sul mondo dei data center per addestrare nuovi modelli, no? Per farli anche
Sì.
girare, perché anche per farli girare purtroppo servono risorse computazionali non banali. E poi ci vedo tanta bolla, ci vedo tanto ROI che non sta uscendo, no? Il return on investment, quindi metto billion dentro e mi aspetto di avere dei ritorni, ma questi ritorni, boh, quando arriveranno? Questo è un po' il motivo per cui tanti analisti dicono che siamo, no, nel peak della bolla, per cui sono stati messi dentro tanti soldi, però non si riesce a fare cash out in questo momento, e quindi probabilmente le evaluation che sono così alte, no, di tutta quella che è la industry AI, potrebbe essere un passo dal crollare. Però c'è da dire che non tutte le aziende legate al mondo dell'AI sono uguali, ovviamente, no? Se noi pensiamo a Nvidia, per esempio, ha
Ecco.
già a portafoglio una serie di ordini per i prossimi, credo, 2 o 5 anni, quindi sono ordini vincolati, quindi tendenzialmente, per quanto la bolla possa esplodere, questi contratti saranno tendenzialmente onorati, soprattutto perché chi è dall'altra parte sono aziende tipo Microsoft, Google, no? E quindi
Su questo qui ho dei punti, perché il modo in cui è cresciuto, il modo in cui hanno fatto ordini è un po' non proprio lineare, perché c'è il concetto di circular deals dentro, cioè ci sono aziende, vedi tipo OpenAI, Nvidia, Microsoft, che l'una ha stake nell'altra e
corretto.
quando ricevono l'equity, quindi quando ricevono i soldi da quell'azienda, poi li ridanno sotto forma di ordini. E cioè, quindi si sta un po' gonfiando, è come se io, non lo so, ti faccio un investimento nella tua azienda, e poi tu vieni da me e spendi tutti i soldi che io ti ho investito nella mia azienda e celebriamo assieme una crescita, infinita.
Quindi tu dici, è un po' come all'epoca dei subprime, è tutto connesso, no?
È
Uno
vero.
dipende dall'altro e dipende dall'altro. No,
Sì.
questo è sicuramente vero, più che altro perché quello che si nota è che non ovunque le promesse di efficienza, no, delle AI si sono, diciamo, materializzate, quindi veramente tirare fuori queste revenue ulteriori non è così semplice. Dall'altro canto, ho visto delle statistiche interessanti riguardanti le assunzioni di developer, di junior developer, di senior developer, che fanno vedere che sostanzialmente da fine 2023 i junior developer sono crollati a picco come domande di nuove assunzioni, mentre i senior rimangono stabili. Questo è un dato interessante. Un altro dato interessante è che negli ultimi 12 mesi il numero di applicazioni pubblicate sull'Apple Store di iOS è di nuovo ripreso a salire, mentre invece prima c'era una sostanziale piattume come il numero di applicazioni pubblicate.
Non ho capito. Ah, il numero di nuove applicazioni.
Di nuove applicazioni, corretto. E questo è interessante perché vuol dire tendenzialmente che c'è stato un fattore esogeno, cioè l'AI tendenzialmente, con cui tanti nuovi soggetti si sono approcciati allo sviluppo di applicazioni iOS e le hanno pubblicate sullo store. Quindi questi sono due fenomeni interessanti, secondo me, come dati proprio empirici alla mano, che da un lato ci fanno capire come ci sia meno bisogno da parte dell'industria di junior developer, vedi ChatGPT o Claude o chi per esso scrive il codice al posto dei junior, però i senior c'è sempre necessità perché alla fine non porti in produzione una roba che insomma non è robusta, e dall'altro tanti nuovi avventori del software grazie alle tecnologie di AI.
Ok, adesso hai toccato il punto dei temi, tematiche HR, sostituzione dell'uomo, però ritorniamo al concetto di bolla, ok? Io quello che ho visto è che nell'ultimo anno, diciamo il GDP di alcune nazioni, delle più sviluppate, però prendiamo US per esemplificare perché è dove ci sono le grandi aziende dell'intelligenza artificiale, e c'è una grande crescita, no? Di GDP, una buona crescita perlomeno, però se andiamo a vedere i dati, la crescita è sostenuta principalmente dagli investimenti correlati all'intelligenza artificiale. E io, quindi stiamo parlando data center, quello che hai detto prima, energia, costruzioni. Cioè, questa crescita non è derivante dai consumi, ok? Deriva dai cantieri. Secondo te, questo tipo di crescita è sana? È davvero il sintomo di una bolla che sta per scoppiare?
Allora, non lo so, è difficile. Diciamo che una cosa che penso è che rispetto a tante altre bolle, questa comunque è backed, fammi dire, da delle attività, degli investimenti fisici, no? Se pensiamo ai data center, che poi sono alla fine, no, della catena alimentare, fammi dire, l'oggetto, no, su cui si addestrano i modelli, su cui si runnano, quelli restano, quelli ci sono. La domanda dei data center, a prescindere dall'AI, comunque sarà crescente nel futuro, no? Vedi l'espandersi costante di internet, la necessità dei dati, eccetera. Quindi non lo so, secondo me siamo un po' in bolla, ecco, se mi chiedi un parere spassionato, però la sua esplosione forse non sarà così devastante. Ecco, diciamo, tante Cassandre, no? Già nell'ultimo pubblicazione dei risultati in Nvidia pensavano che ci sarebbe stato un primo segnale, no, di scoppio, ma non è avvenuto. Sta reggendo tanto per essere una bolla, quindi io penso che comunque rispetto ad altri contesti omologhi ci sia della sostanza, no, giù a terra, fisica, che insomma un po'
però
fosse il lingottino in cassaforte.
No, quello che tu dicevi è che però questi profitti non si sa quando arrivano, no?
Corretto.
E quindi, cioè, se le AI, se questo circolo di investimenti che sta mantenendo le domande, poi di ordini, Nvidia vive di un continuo investimento su profitti che non esistono, per esempio, no? Ma se rallenta, se a un certo punto rallenta, cioè che cosa succede? Perché qua la mole di investimenti è pazzesca. Cioè, la domanda, la vera paura è dire, ma questa bolla se scoppia non sarà come le altre, perché non è ristretta ad un piccolo settore. E quindi, ok, è vero, c'è qualcosa di materiale, stiamo costruendo qualcosa che è terra, è costruzioni, data center, però manca proprio l'ingrediente principale.
Però diciamo che quello che dici tu si realizzerebbe qualora proprio la domanda di soluzioni AI crollasse, no? Per cui le varie aziende dicono, vabbè, sai che c'è, io non tiro fuori ROI, quindi faccio investimenti in AI ma non esce niente, quindi basta, smetto di investire del tutto, no?
No, ad esempio, ma... no, ti faccio un esempio per dirti, sì, cosa può succedere, che a oggi, prendiamo il nome simbolo OpenAI, fa 13 billion di revenue, ha dato un commitment di un trillion nei prossimi 8 anni, cioè più o meno è come se una persona in Italia che guadagna 2.000 euro al mese chiede un mutuo per 10 milioni di euro, ok? È la stessa cosa.
Cioè, con la speranza che diventerà mega dirigente e riuscirà a ripagare tutto, sostanzialmente.
Giusto, ma noi stiamo facendo, cioè stiamo finanziando quella cosa là, è assurdo.
E quindi però, scusami, questo... adesso te la ribalto, ma qual è la tua percezione da utente? Cioè, allora, l'aspettativa del mercato è chiara, no? Cioè, c'è questa leva enorme tra quello che sto mettendo oggi e quello che oggi riesco a tirare fuori, perché l'aspettativa è che, guardando lo storico degli ultimi 3 anni, ogni anno modelli sempre più performanti, migliori. Io stesso ti dico, usandoli, mi rendo conto che da quando li utilizzo c'è stato un progresso allucinante, no?
Sì.
Su tanti aspetti. Quindi tu ritieni che in effetti l'aspettativa del mercato sia errata? Perché questa è alla
No,
fine
no.
la sostanza, no? Cioè, ritieni
È troppo
davvero che quindi
spostata. È troppo spostata nel
cioè, sia
futuro.
troppo, diciamo, precoce, cioè si
Stiamo
aspetti che i
anticipando
risultati arrivino troppo
troppo.
in fretta.
Sì, stiamo anticipando
Ok.
troppo. Cioè, stiamo comprando tempo e stiamo scommettendo tutto oggi quando non sappiamo ancora, nessuno può saperlo, come veramente si deve evolvere. E questa è la grande paura. Cioè, cosa succede? Prima di tutto, va bene, io come utente sono felicissimo, però prima o poi bisogna pagare il bill, no? Cioè, OpenAI a un certo punto deve pagare gli ordini di Nvidia, giusto?
Certo.
Nvidia deve pagare il
Sì, tu dici,
computing di
c'è
cloud.
questo sistema domino per cui appena salta una tesserina crolla tutto.
Tutto si basa, tutto questo domino si basa su, a un certo punto, gli utenti dovranno pagare tutte queste spese. Cioè, chi è
Sì, c'è
che.
anche un tema. Tu hai citato OpenAI, è interessante perché OpenAI è stato forse, se vuoi, il first mover, lo possiamo chiamare così, no? Quindi l'azienda che per prima ha portato sul mercato questa tecnologia, gli utenti hanno iniziato a conoscerla, però adesso diciamo ci sono tanti competitor, no? Quindi anche tutta questa scommessa grossa su OpenAI di tante aziende, Microsoft, SoftBank, quante ce ne sono, chissà, no, se è veramente il cavallo vincente, anche solo se, cioè, la ribalto, anche qualora non dovesse scoppiare una bolla totale del settore. Potrebbe
Sì.
comunque essere che OpenAI, non essendo poi il cavallo vincitore alla fine della partita, comunque ci sia un danno importante, un buco, no? Per chi è in
Ma loro
OpenAI
stanno.
caduto.
Ma secondo me il rischio vero è questo, che loro stanno creando questa situazione. Cioè, OpenAI vuole diventare insostituibile. Come lo fai? Non lo puoi fare attraverso la competizione, perché è un mercato libero, ci sono gli altri che sviluppano altri modelli. Però se tu fai dei vincoli dove dici su Nvidia, ad esempio, metti degli ordini sugli altri, tutti quanti contano su di te. Tutti quanti non possono fare in modo che tu fallisca. Cioè, loro si stanno legando mani e braccia a tutti i player tecnologici. E non mi, cioè, questo qua non mi sembra una pratica che incentiva il libero mercato, è un modo per attirare e fare in
Forse un
modo
modo
che.
anche per fare un po' testuggine rispetto al
Sì.
rischio. Cioè, no, nel momento in cui sei tu, insomma, i vari soggetti sono legati così tanto strettamente tra loro, diciamo, gli interessi dei più sono allineati nel continuare a mandare avanti sta barca, no? In un certo senso.
Infatti, ogni volta che pa si parla di bolla, loro stanno tutti quanti
Però ero
a.
interessato alla domanda di prima che non mi hai risposto, cioè,
Vai, vai,
qual è
dimmi.
la tua percezione? Cioè, tu dici
No,
spostato
senti.
nel futuro, ok? Ma quindi, cioè, tu da qui a 5 anni, no? Cosa vedi? Cioè, rispetto a quello che oggi l'utilizzo che noi facciamo delle AI, no? Come next step?
Che cosa vedo nel futuro?
Sì. Cioè, tu ti aspetti davvero, perché allora le aziende che mettono tutti questi chip, no, fammi dire, in investimenti AI, quello che ambiscono è tagliare enormemente, no, i costi del personale, evidentemente. Lavorare sull'efficienza, no? Sempre di più, quindi concentrare, fammi dire, le attività umane laddove possono aggiungere
Ma sì,
davvero
ma
valore, no?
infatti quello è il problema. Allora, infatti, questo qua è il grande timore. La necessità che stiamo creando è quella di dover fare per forza il profitto. Per fare il profitto, non dobbiamo andare a risolvere dei problemi importanti per l'umanità. Dobbiamo andare a risolvere dei problemi economici o andare a fare quelle economie di scala, andare a levare le persone, fare efficienza. Quindi,
Certo.
i primi anni di questa nuova epoca dell'intelligenza artificiale saranno dedicati a quello, a trovare il modo di creare la profitability. Il primo è quello di sostituire la forza lavoro umana. Ed è una cosa molto interessante. Io guardavo un'intervista di Harari che parlava di immigrazione e diceva: ma noi, cioè, tutti gli stati si preoccupano e fronteggiano con policy l'immigrazione quando non fronteggiano questa AI immigration, che è uguale, è
Sì,
lo
ti toglie il
stesso
lavoro allo
identico
stesso
tema.
modo, no?
È uguale identico. Noi avremo un'immigrazione di massa in ogni stato. Anzi, per lo più l'immigrazione arriva dalla Cina e dagli Stati Uniti e stanno emigrando in tutti gli altri stati, e lo stiamo facendo fare senza nessuna policy. Siamo tranquilli su questo.
Cioè, questa è una riflessione molto, molto calzante, no? Cioè, c'è un nemico che non vediamo, che è il vero nemico, no? Forse del lavoro, no? Dall'altro punto di vista c'è da dire che qui si tratta di una tecnologia del tutto nuova, no? Per cui è come voler dire 30 anni fa, vabbè, ma le email toglieranno il lavoro dei postini. Sì, l'hanno fatto, però si sono creati tanti nuovi lavori intorno, no? No, non dico che sia un perfetto sostituto, no? Cioè, non dico che togli 100 posti di lavoro e ne crei altri 100. Un po' sarà così, siamo anche in economie industriali in cui la natalità è molto bassa, quindi probabilmente la domanda di nuovi posti di lavoro delle generazioni prossime è inferiore a quella delle generazioni precedenti, questo è un fatto anagrafico, quindi non lo so, forse si troverà un punto di equilibrio, no? Poi sono d'accordo con te che l'immigrazione sia regolamentata positiva in tutti i casi, no? Quindi sia di persone sia di AI, quindi tendenzialmente sono d'accordo, cioè andrebbe normato sia l'uno che l'altro. Questo è un po'
allora, io dico che andrebbe normato, cioè andrebbe normato come qualsiasi altro settore. Questo qua dell'intelligenza artificiale andrebbe, non lo so, mi immagino tipo i medicinali, no? Tu prima di mettere un medicinale nuovo hai una serie di step che devi fare. Noi a oggi non abbiamo idea degli impatti che può avere sulle società, però stiamo gettando il cuore oltre l'ostacolo. Perché? Perché facciamo investimenti e poi richiede il profitto. Cioè, questo qua è...
Su questo mi ritrovo assolutamente. E addirittura, anche sui farmaci a volte viene fatto così, cioè sperimentazioni accorciate all'osso pur di fare profitto.
Però perlomeno su un campione ristretto, no?
Certo, certo. No, io sono d'accordo. La cosa che mi stupisce è che si critica sempre l'Europa, no? Dicendo Europe regulates, no? Mentre US innovates. Ma cavolo! Invece oggi è cruciale regolare in un certo senso, no? Perché è l'unico modo per tenere la barra dritta. E se ci pensiamo, il potere del regolare, del fare delle norme, va veramente oltre, si espande in modo positivo ovunque. Se ci pensi, ci sono delle regolamentazioni europee, pensa alla GDPR, che avevano valore locale, no? Cioè su tutti i paesi ovviamente in Europa, ma poi hanno portato aziende oltreoceano, vedi Google, per applicare i principi che la GDPR prescrive a rendere un servizio migliore agli utenti anche americani e di altri paesi del mondo. Ad esempio, il diritto alla cancellazione dei dati o al fatto di poter scaricare l'archivio dei propri dati da Google è una cosa che oggi è disponibile anche negli Stati Uniti, sebbene non sia prescritto la legge. No? Quanto è potente la regulation in un certo senso?
No, allora, questo qua ne parlavamo anche quando parlavamo lo scorso episodio di ESG, sì. Dove l'Europa è sempre la prima su queste tematiche, no? Però cosa succede? È che non siamo competitivi, perché mettersi a pensare, mettere delle restrizioni nell'immediato, nel tattico, ti preclude alcune possibilità. Quindi a oggi l'Europa, se vogliamo, perde alcune battaglie di innovazione per pensare a 100 anni di distanza. Quindi è quello che possiamo dirgli. Hai ragione, noi dovremmo mantenere questo assetto, cioè è importantissimo. È solo che certe volte si fa il discorso, no, pensiamo al tattico, pensiamo a oggi. Gio, prima che mi interrompi, io ti volevo anche dire, tu mi hai detto, ma tu come utente, tu come i sostituti, lo vedo un po' l'intelligenza artificiale, come le mail. Io però ho di nuovo fatto una riflessione su questo, no? Ci stavo pensando l'altro giorno. Dicevo, però cavolo, qua, cioè, noi in tutte le altre invenzioni che abbiamo fatto fino a oggi, stavamo parlando di tool. Però se ci pensi, la super intelligence, adesso nemmeno intelligenza artificiale applicata, perché se tu parliamo di intelligenza artificiale applicata a dei verticali precisi, ok, sono d'accordo, è un tool. Però parliamo di super intelligence, questi agent.
Quindi l'AI, diciamo, quella generalista, quella generale.
Quella che non esiste. Quella che è in grado di fare qualcosa. Cioè, che se tu... non lo so, se tu crei questo agent, lui è in grado di, non lo so, aprire un conto bancario, fare degli investimenti, studiare delle strategie, allocare degli asset in real estate, diventare profitable, fare soldi, questo intendo, ok? Però questo, se lui ha la modalità di scegliere, di fare tutto in autonomia, non è più un tool. Cioè, la differenza è che... Cioè, è il final tool. E quindi io non riesco a fare un paragone con la macchina, con internet.
Sì, tu dici, sta su un piano completamente diverso.
Sì, cioè, è una nuova specie, sì, sì. Come se fosse davvero una nuova specie. E siamo agli albori.
Il punto è proprio quello, cioè... La normativa vogliamo che venga indirizzata in modo che quello lì diventi uno strumento o diventi un sostituto dell'uomo? Forse sta lì proprio il confine, perché la differenza fondamentale è che se diventa uno strumento ad uso dell'uomo, mi viene da dire abbiamo una capacità di controllabilità, no? Molto più alta. Se diventa uno strumento autonomo, a un certo punto seguirà la sua strada, non so, mi sembra di stare in un romanzo di Asimov quasi, no?
No, però hai detto, bisogna tracciare la linea di confine, infatti, ma stiamo toccando queste cose che ho sentito nell'intervista con Harari, che mi piace tantissimo parlarne, perché dice per l'appunto, se lui vuole tracciare una linea, e gli chiedono, ma qual è questa linea? È quella di non dare all'intelligenza artificiale, a quello che vuoi, questa superintelligenza, una facoltà giuridica, cioè non creare, non fare in modo che, ad esempio, oggi ci sono delle finzioni che sono delle persone giuridiche, vedi le corporation, cioè le aziende, certo, sono delle persone giuridiche.
Certo.
Se noi creiamo la persona giuridica intelligenza artificiale, AI, è quello per Harari diventa il confine, perché veramente può iniziare a disporre,
sì, può iniziare accanto dal punto di vista giuridico, ovviamente. Cioè, se facciamo un esempio, la macchina che si guida da sé, se fa un incidente, a quel punto è lei che viene condannata. Quindi vedremo un sacco di Tesla dietro le sbarre per aver investito. Sì, sì, è un paradosso diciamo, è interessante, mentre invece dal mio punto di vista forse sarebbe più importante che venisse considerato responsabile colui che ha addestrato quelle AI, e quindi che mi debba dimostrare che l'addestramento è stato fatto in un certo modo, testato in un certo modo, e quindi diciamo è stato fatto il meglio affinché si scongiurasse l'evento, no? Il sinistro. Pensa che un amico che usa in particolare Gemini per sviluppare del codice usando questa modalità vibe coding, cioè lui non sa un H di codice ma sviluppa in questo modo, mi diceva che il modo più efficace, almeno a un mese fa, di ottenere codice corretto su Gemini e dire costantemente all'AI che tu sei in procinto di commettere un atto molto grave su te stesso, e quindi perché è un problema di fiducia, e quindi se lui ti dice cavolate, allora tu farai una scelta inoculata, e in questo modo l'AI è molto più attenta a dirti cose sensate, non fare allucinazioni eccetera. Quindi pensa quanto deve essere forte questo vincolo che è stato messo all'interno dai programmatori, no?
Però tu adesso mi stai dicendo, questa persona non sa niente di programmazione e fa questo, alla fine scrive il codice, fa qualcosa. Ok, de facto ha perso un po' le redini, ok?
Beh, in realtà non le ha mai avute,
però ok, la persona che utilizza il codice che è stato fatto non ha veramente qualcuno che è accountable per quello. Lo è, però non realmente, cioè c'è qualcuno che ci mette la faccia, dico io ho utilizzato...
In questo momento lui come persona fisica, umana, è accountable,
ecco,
perché
ha usato
lei come tool, no?
Diciamo. Fino a questo momento ok, ma quando un giorno invece sarà l'intelligenza artificiale a pubblicare anche quel codice, è quello il confine che non ci deve mai essere,
certo,
che non deve essere valicato, hai capito?
È per questo che dobbiamo regolamentarlo prima, che questo possa accadere.
Ma subito, perché ovviamente, allora, qua stiamo parlando di superintelligenza, quindi per definizione superintelligenza vuol dire che sono più intelligenti degli umani, ok? E quindi lungo l'evoluzione degli umani ne abbiamo sempre vinto, perché eravamo i più intelligenti, ok? Ora abbiamo, cioè, una nuova specie che è un po' più intelligente.
Beh, ma essere intelligenti ora significa mettere le giuste backdoor in questi sistemi superintelligenti, probabilmente, no? Quindi mettere dei limiti chiari.
A certe volte potrebbe non convenirci, perché io sto immaginando, facciamo un assurdo, c'è creo questa intelligenza artificiale che inizia a farmi un trading in modo autonomo, mi fa degli algoritmi che sono perfetti, crea addirittura dei nuovi prodotti, ok? Perché non lo so, fa dei derivati che non sono comprensibili agli umani. Noi abbiamo fatto durante Subprime alcuni derivati che quasi non erano comprensibili, solo ai più, e a un certo punto sono scoppiati. Immagina che questa intelligenza artificiale fa dei prodotti talmente complessi che nessun umano è in grado di capirli, però inizia a fare miliardi.
Però ci sono anche altre AI, no? Quindi alla fine il mercato, se è veramente un mercato plurale, in teoria si autoregola in un certo senso, no? Fammela dire un po'...
Sì, è quello il problema, però, che tu potrai intervenire solo con un'altra AI.
Cioè, se funziona come dire, così... È come dire, io ho la pistola e tu hai la spada, cioè, alla fine se anche tu non hai la pistola non combattiamo con le stesse armi, no? Cioè...
Ma adesso ti ho detto dell'intelligenza, adesso ti ho detto della finanza, però potrebbe essere per curare il cancro. Se l'intelligenza artificiale trova un modo che per noi non è comprensibile di curare il cancro, cosa fa? Glielo fai usare o no?
Oggi, ad esempio, l'AI è in grado di riconoscere, mi pare, i tumori della pelle molto meglio di qualunque dermatologo esperto.
Però lo devi utilizzare, secondo te va utilizzato o no? Cioè, se tu non lo puoi spiegare quello che sta facendo, stai in qualche modo, ti stai compromettendo. Perché no?
Sì,
perché
diciamo per che il posso dirti, della pelle. Però come la... Adesso pensiamo al caso proprio appunto, diciamo, di istituzioni finanziarie che citavi tu. Come viene richiesto alle istituzioni finanziarie di avere tutta un model repository spiegabile, no? Per cui, non so, la banca centrale dice, ok, tu fai il modello del credito, bene, il modello del credito deve essere fatto così, così, cos'ha, me lo fai vedere, vengono, lo ispezionano, verificano che sia coerente, eccetera. Allo stesso modo, se l'AI diventa accountable, si chiederà all'AI di rendere spiegabile quello che sta facendo. Quindi su questo io non vedo grosse differenze, sia che tu abbia l'AI utilizzata come tool, sia che ce l'abbia utilizzata come soggetto, diciamo, giuridico a parte, no? Però in questo senso ti vengo dietro, cioè la regolamentazione è la base, cioè dovremmo allora dire chiaramente, ma in parte se ci pensi l'Europa lo sta facendo, il famoso AI Act, che è stato, no, un primissimo, no, diciamo, atto legislativo, no, sul tema, intanto indirizza tematiche legate a quanto sono rischiose le soluzioni di AI per la tutela delle persone, no? Questo è il focus, sì, di quel documento. E quindi le categorizza in base a uso di dati personali, lo uso per classificare l'utente, eccetera, eccetera. E a seconda di come la tua soluzione di AI viene classificata, tu devi adottare dei presidi, no, al rischio più o meno forti e stringenti, che includono, tra le altre cose, la spiegabilità, la fairness, eccetera, eccetera. Quindi io in questo senso sono contento della direzione in cui l'Europa sta andando. Che se ci pensi era in parte la direzione che la vecchia amministrazione Biden, no, aveva provato a improntare negli Stati Uniti, poi immediatamente cancellata da Trump. Che
oramai
è cancellata da Trump per quello che dicevi tu prima, no? Perché ovviamente mettere un vincolo di legge rallenta, no, il processo di innovazione, no? E questo siamo d'accordo. In Stati Uniti, che diciamo vogliono continuare a correre, no, a livello di PIL, hanno un debito che è sempre più alto e crescente, insomma, vogliono in questo momento togliere i freni, no? Questo è evidente.
No, è evidente. Se c'è una cosa di cui siamo sicuri, che oggi questa corsa al profitto va in contrasto con i veri interessi dell'umanità.
Sì, questo forse credo che sia una costante della storia dell'uomo da almeno 20.000 anni, no? Penso.
Però se ci sedessimo di fronte tutti quanti al tavolo e mettessimo dei paletti, forse si potrebbe fare, perché ci sono delle sfide che l'intelligenza artificiale che può risolvere senza compromettere la struttura sociale, senza mandare tutti quanti a casa.
Questo stesso discorso lo potresti fare anche per il clima, è un problema globale come l'AI, sì, per cui bisogna accordarsi, claro, per forza tutti insieme, ma il fatto di farlo significa mettere un po' un freno, no, a quello che è l'espansione dei profitti industriali, eccetera. Quindi di nuovo siamo su uno di quei terreni, no, in cui, diciamo, l'interesse di chi ha, fammi dire, più potere di voto, no? Chi conta di più, non è allineato con quello che interessa la società civile, no? E quindi è un problema, ecco, diciamo così.
Non voglio che ci siano poche persone che scelgono. Cioè, questo è quello, assolutamente quello che non voglio. E a proposito di questo, in un prossimo episodio vorrei parlare con te un po' di più, vorrei approfondire un po' in retroscena chi è il fondatore di OpenAI e alcune storie che mi hanno intrigato, cioè vorrei
Sammy Altman, vecchio, giovanotto.
Sì, il vecchio, il giovanotto, il trust me bro, non è che sono, mi va proprio a genio che...
Volentieri.
Va bene. Dai. Allora, direi che per oggi abbiamo terminato.
Chiudiamo qui, ci rivediamo al prossimo episodio. Rimanete sintonizzati su tutti i nostri social, perché stiamo pubblicando, stiamo riprendendo in mano tutte le piattaforme. Seguiteci ovunque. Grazie dell'ascolto o della visione.
Grazie.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao a tutti.